Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka uka uka.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
Le origini del filone catastrofico le possiamo trovare già agli inizi del 1900. Infatti è del 1916 una delle primissime pellicole che raccontano la storia di una cometa che sta per abbattersi sul nostro pianeta. Si tratta di Vendens Undergang, è una produzione danese ed è un film muto con effetti speciali ridotti, ma che già mostra tutte le caratteristiche che diventeranno proprie del genere. Intanto c'è la catastrofe che aleggia per tutto il film, poi ci sono i protagonisti che si devono confrontare con questa catastrofe. E poi c'è la società che deve reagire alla notizia di una probabile fine del mondo. Capite bene quindi che Roland Emmerich ha centinaia di film da cui poter trarre ispirazione per le sue opere, compreso per il suo Moonfall di recente uscita. Ed è anzi molto avvantaggiato perché può contare su effetti speciali che prima erano semplicemente impensabili. Nel film di Emmerich è la luna che minaccia di colpire la Terra, però è soltanto l'ultima delle minacce che ci mette davanti il cinema catastrofico. E alcune non sono pura fantasia. Di fronte al cielo stellato, una delle prime domande che ci possiamo porre è quella sull'esistenza o meno di un'altra specie intelligente nell'universo. La stiamo anche cercando, abbiamo mandato una placca sulla sonda Pioneer e un disco d'oro sulla sonda Voyager e ovviamente abbiamo il programma SETI per la ricerca di un segnale nell'universo che ci dimostri l'esistenza di una specie aliena intelligente. Per gli scrittori di fantascienza è quindi una manna dal cielo, anche per quelli che hanno scelto un approccio meno ottimista. Uno dei primi è H.G. Wells, che nel 1897 dà alle stampe La guerra dei mondi. È un romanzo nel quale si racconta dell'invasione di una specie aliena che è venuta sulla Terra per mieterci come se fossimo un raccolto. Il romanzo nel 1938 diventa un radiodramma ad opera di Orson Welles, che lo drammatizza e scatena scene di panico. O almeno questo è quello che è passato alla storia. In realtà si tratta di una leggenda metropolitana, le reazioni delle persone furono meno esagerate di come i giornali hanno voluto far apparire. È tuttavia interessante notare che ancora oggi la storiella della gente che si suicida o che va in strada spaccando le vetrine e saccheggiando i negozi faccia parte dell'immaginario collettivo. E il fatto che sia in qualche modo plausibile ci dice moltissimo di quello che realmente pensiamo della nostra specie. Tra tutto quello che i giornali hanno raccontato di quel pomeriggio, in realtà c'era una cosa reale. Qualcuno chiamò la redazione del New York Times per chiedere la fine del mondo? Da questa domanda i REM trassero lo spunto per scrivere una delle loro canzoni più famose. Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, gli alieni erano quasi onnipresenti nel cinema catastrofico e arrivarono in columni fino agli anni 60, solo per essere ripresi dal solito Emmerich per il suo Independence Day, ma anche da Tim Burton per il suo Mars Attack. Gli anni 70 però videro sorgere un nuovo tipo di genere catastrofico. Alle minacce di natura aliena o spaziale si preferirono le forze della natura. Nel 1972 è la nave da crociera Poseidon a essere travolta da un'onda anomala, lasciando i sopravvissuti il compito di scalarla per salvarsi, in quanto capovolta devono arrivare fino alla chiglia. Nel 1974 invece è il grattacielo più alto del mondo a trasformarsi in una trappola, nel film classico Inferno di cristallo, a causa di un incendio che intrappola circa 300 persone. Per tutti gli anni 70, inoltre, si può registrare la presenza nel cinema dei film della serie Airport, il primo è del 1970 appunto, l'ultimo, il quarto, esce nel 1980. In tutti questi casi, la struttura del disaster movie è ribaltata e la catastrofe non arriva alla fine, bensì all'inizio, è solo l'incipit per ulteriori e più gravi problemi. Malgrado la serie Airport abbia avuto un grandissimo successo, mi preme ricordare che volare è statisticamente parlando il mezzo più sicuro di viaggiare. In più dalla serie Airport è nato anche il filone parodistico del genere catastrofico. Nel 1980 infatti esce l'aereo più pazzo del mondo, che proprio da Airport prende spunto, e lo declina in un'iperbole comica. Stessa cosa succederà molti anni dopo, nel 2013, con la serie Sharknado, che finirà soltanto nel 2018 e che ha mescolato squali e catastrofi naturali, prendendosi assolutamente poco sul serio. Ground Gli anni 80 invece sono fortemente influenzati dalla situazione politica e quindi dalla guerra fredda con l'Unione Sovietica. La paura di un conflitto e dello sgancio di testate atomiche porta alla produzione di The Day After, un film del 1983 che descrive proprio un attacco nucleare della Russia contro gli Stati Uniti. The Day After è fortemente influenzato anche da Sindrome Cinese, che però voleva sensibilizzare l'America sull'uso delle centrali atomiche, e che si rivelò quasi profetico, visto che 12 giorni dopo la sua uscita, gli States dovettero realmente confrontarsi con l'incidente di 3D Miles Island. La paura della guerra atomica, però, aveva già fatto capolino in alcune serie. Nel 1961 è il caso dei confini della realtà, nell'episodio Il Rifugio. Il tema è quello di un'invasione aliena che spinge il protagonista a nascondersi con la famiglia nel proprio bunker antiatomico. Da quel bunker dovrà decidere se far entrare o meno i suoi amici e i vicini di casa che bussano alla porta. La causa del problema sono gli alieni, però è indubbio che la metafora affronti il problema di un attacco nucleare e di un'eventuale invasione russa. Il dubbio etico qui è il vero momento di frizione dell'episodio. Dallo spazio non provengono soltanto le civiltà aliene, molto più spesso si tratta di fredde rocce rotta di collisione con il nostro pianeta. Tutti noi conosciamo della scomparsa dei dinosauri avvenuta 65 milioni di anni fa a causa anche dell'impatto di un enorme meteorite, e da allora probabilmente non facciamo che chiederci quando toccherà anche a noi essere presi di mira in questa roulette cosmica. Abbiamo visto come già nel 1916 l'oggetto in arrivo dallo spazio fosse stato preso a modello dalle catastrofi. Lo sarà ancora nel 1951, in quando i mondi si scontrano, dove però a incrociarci sarà un'intera stella. Nel 1979, ovviamente, è la volta di Meteor con Sean Connery che dovrà vedersela con l'asteroide Orfeo. Alla fine l'avrà vinta, ma non prima che New York venga rasa al suolo. Il film lancia anche un segnale positivo di collaborazione, perché l'unico modo per distruggere Orfeo sarà per gli americani quello di allearsi con i russi e di bersagliarlo con tutta la potenza di fuoco disponibile. Nel 1998, poi, arrivano nelle sale due film diametralmente opposti, ma che entrambi hanno lo stesso tema, Armageddon e Deep Impact. Nel primo sarà Bruce Willis ad avere la meglio sulla catastrofe, in uno scontro che viene declinato quasi in uno contro uno con la cometa, che diventa il vero e proprio villain. Il secondo invece è più intimista e predilige puntare l'obiettivo sulle reazioni della politica e della popolazione alla notizia. Deep Impact poi mette in scena una riffa, le persone estratte potranno rinchiudersi nei rifugi approntati per l'evento. È una soluzione che viene già usata in quando i mondi si scontrano, dal quale il film prende profonda ispirazione. In ultimo ovviamente dobbiamo citare Don't Look Up, che recentemente ha portato una ventata di innovazione nei disaster movie, capovolgendo quasi la trama. Nel film di Adam McKay la catastrofe, paradossalmente, non viene dalla cometa, ma dagli stessi esseri umani, una specie talmente stupida da ignorare il problema fin quando non è troppo tardi. È una riflessione che può valere per qualunque cosa, per l'asteroide, come per il riscaldamento globale, come per il Covid. Praticamente ogni problema, reale stavolta, che rischia di farci estinguere in massa, esattamente come i dinosauri. Se lo spazio nel corso degli anni si è rivelato un ambiente ricco di pericolo, anche guardando all'interno del nostro pianeta le minacce abbondano e alcuni film tentano di ricordarcelo. È il caso di Los Angeles Vulcano e Dante's Peak. Entrambi affrontano il tema dell'eruzione vulcanica, il primo dipingendo colate laviche per le vie della città californiana, il secondo concentrandosi più sulla spettacolarità dell'eruzione, scatenata su un piccolo villaggio di minatori. A combattere contro queste catastrofi saranno rispettivamente Tommy Lee Jones e Pierce Brosnan. Se vogliamo scendere più in profondità poi letteralmente, dobbiamo invece arrivare al 2003, anno nel quale esce The Core. La catastrofe questa volta coinvolge niente meno che il nucleo della Terra, che ha smesso di ruotare, privando il pianeta del suo campo magnetico, che è quello che ci protegge dalle radiazioni solari più pericolose. È un viaggio al centro della Terra più fantascientifico, non supportato adeguatamente dagli effetti speciali, purtroppo. E lo diciamo considerando che appena 6 anni dopo, il solito Roland Emmerich porterà sugli schermi la sua somma massima del cinema catastrofico. Nel 2009, infatti, esce 2012. Prendendo come scusa la finta profezia dei Maya sulla fine del mondo, 2012 riunisce in un unico film terremoti, maremoti, vulcani e praticamente ogni altro disastro naturale possibile. In questo caso la maestosità delle scene è perfettamente coadiuvata dagli effetti speciali, e se vogliamo dirla tutta probabilmente sono l'aspetto migliore del film. Now I've heard there was a secret chord. Come abbiamo visto, il filone catastrofico è molto ampio e moltissimi film non troveranno spazio qua dentro. Mi preme però ricordarne uno italiano che ha un sapore molto amaro perché è il resoconto di una tragedia avvenuta veramente. Nel 1963, infatti, una frana nel Monte Toc causa la tracimazione del bacino d'acqua della diga del Vajont. L'onda che ne segue spazza via la Valle del Piave e distrugge tutto quello che trova sul suo passaggio, compreso il paese di Longarone che viene completamente annientato. Alla fine il conto delle vittime sarà di oltre 2000 persone. Una tragedia veramente difficile da dimenticare e la cui memoria è conservata anche tramite un film Vajont, che esce nel 2001 e racconta gli eventi fino a quella fatidica notte di tragedia. Anche se il filone catastrofico è considerato quasi un filone di serie B, in realtà ha un lessico suo specifico ed è un lessico al quale molti registi, quando ne hanno bisogno, si rivolgono. Per esempio Richard Donner, quando deve filmare la distruzione di Krypton all'inizio del suo film su Superman nel 1978, usa proprio il lessico del filone catastrofico. La stessa cosa farà sempre nello stesso film più avanti, verso il finale. Anche James Cameron fa lo stesso nei momenti finali di Titanic, sottolineando magistralmente il lato più umano della vicenda del transatlantico, però senza sacrificare la tremenda potenza della tragedia. E gli esempi sono tanti, potrebbero andare avanti all'infinito. I disaster movie probabilmente ci servono come valvola di sfogo, siamo una specie paurosa e quindi davanti a un finto disastro ci possiamo lasciare andare senza preoccupazioni. Hanno anche, secondo me, una funzione apotropaica. La tragedia che viviamo al cinema, in qualche modo, alla fine del film, è passata e noi siamo ancora vivi e vegeti. Il cinema è principalmente intrattenimento, ma il genere catastrofico, al contempo, può anche aiutarci a valutare bene catastrofi reali. Perché all'inizio del film siamo tutti contenti, compresi i protagonisti. Poi, quando è troppo tardi, iniziano i veri problemi. E sappiamo bene che pochi arriveranno vivi ai titoli di coda. E noi, come specie, potremmo ben essere oltre la prima metà della pellicola.
Oh yeah, I don't wanna do your dirty work no more. yeah. I don't wanna do your dirty work no more.